per riuscire a orientarsi un pochino meglio abbiamo chiamato Franco Nofori, perché è un collaboratore anche lui di Africa-Express, il sito in italiano che si occupa maggiormente e meglio di Africa, per riuscire a capire un pochino meglio a cosa può essere servito questo, questo vertice in Costa d'Avorio. Ci senti?
Sì, sono qua, eccomi. Beh, buongiorno a voi.
Salve, salute. Ecco, dal tuo punto di vista, che è lì in Africa, a cosa si può portare come conseguenza questo vertice, che sembra più un modo per spartirsi i materiali dell'Africa, i pochi rimasti materiali o i tanti pozzi petroliferi o giacimenti minerari e così via, da parte delle potenze europee lì confluite?
Beh, sicuramente l'interesse dei paesi europei a spartirsi quello che c'è, che non è rimasto poco, che non è stato sfruttato. Ci sono paesi ricchissimi che hanno delle risorse non ancora esplorate. Non sarebbe neanche negativo il fatto che l'Europa si preoccupi di portare del benessere ai propri paesi. Quello che a mio giudizio è negativo è che non si vuole prendere atto di una situazione che non si risolve continuamente con i piani Marshall, perché non dimentichiamo che l'Africa ha ricevuto negli ultimi 60 anni 1.000 miliardi di dollari e che invece di aiutarle anche a fare un piccolo passo in avanti l'ha fatta scivolare sempre di più nella disperazione, nel degrado, nella povertà. E questo di cui l'Europa non vuole prendere atto, intanto che non lo sappia, lo sa benissimo. Finché l'Europa è governata da leader che la fa, finché l'Africa è governata da leader che la famano, che depauperano ogni risorsa, è inutile mandare aiuti finanziari.
Sì, questo è indubbio. Tra l'altro, se li prenderebbero semplicemente i satrapi e continuerebbero a perpetuare la loro leadership, che è anche fatta da despotismo, ed è il motivo per cui molti scappano. In fondo, credo di aver letto forse sul manifesto di oggi che una delle cose che fanno paesi come il Ghana, ma anche lo stesso Ouattara in Costa d'Avorio, è incentivare un po' l'emigrazione anche attraverso violenze e simili, giusto per eliminare.
Certamente, la soluzione nostra italiana, che è stata tanto sbandierata, addirittura ha ricevuto il plauso di Juncker, no? del presidente della Commissione europea, cioè nella realtà si è trasformata in una vergogna nazionale e mondiale, perché sappiamo benissimo cosa succede, l'avete detto voi poco fa, a quei poveri disgraziati che vengono chiusi nei lager perché non si possono chiamare i centri di accoglienza. Quelli sono veri e propri lager dove succedono cose che si ritenevano dimenticate da più di due secoli, eppure stanno ancora succedendo, e di questo si parla poco. Cioè anche l'Italia non ha preso una posizione chiara su queste vergogne che stanno accadendo.
No, anzi è Macron piuttosto che, pur di recuperare il petrolio libico, ha additato questi lager come luoghi di prigionia impossibile, inaccettabile, attribuendo il tutto anche alla responsabilità italiana e dell'ENI, credo.
Certo. Beh, in una certa misura non ha torto, certo. Anche se lui poi alla fine persegue i suoi interessi non con più scrupoli di quelli che ha l'Italia. È tutta una situazione del genere dove mi piace dirlo, ma c'è una grande ipocrisia nel fatto di presentare dei successi e ricevere applausi che poi in realtà non sono successi. Cioè, il problema dell'immigrazione in Europa è un problema grave, comunque la si pensi, voglio dire, cioè è un impatto che non eravamo preparati ad affrontare, soprattutto noi italiani. Che lo si debba risolvere, sì, ma dobbiamo, secondo me, innanzitutto smettere di fare ponti d'oro e di vezzeggiare tutti questi leader africani che quando hanno ottenuto l'indipendenza non hanno fatto altro che depaurare tutte le risorse che il paese produceva e hanno fatto man bassa anche di tutti gli aiuti che hanno ricevuto. Ripeto, 1.000 miliardi in 60 anni non sono delle briciole, ed è proprio in quel momento, io parlo del Kenya dove vivo, Il Kenya, in pieno periodo, ancora prima di prendere l'indipendenza, era l'unico paese, l'unica isola occidentale che per quanto riguarda, diciamo, l'assetto geopolitico, era estremamente vezzeggiata dall'Occidente, perché era circondata da paesi comunisti, ancora l'Unione Sovietica. Eppure tutti quei soldi che sono stati riversati, e posso garantire che era un fiume di denaro, hanno reso il Kenya il paese più povero. Per fare un esempio, a quel tempo il Kenya aveva un prodotto interno lordo pro capita che era molto più alto di quello della Corea del Sud. Adesso la Corea del Sud ha un reddito PIL pro capite che è 8 volte superiore a quello del Kenya. E il Kenya in quel periodo ha ricevuto montagne, vere montagne di denaro.
Ecco, c'è un altro spunto che proviene anche questo dal manifesto, un altro articolo di Anna Maria Merlo, che si chiede, in realtà senza darsi risposta, e questa infatti la giro a te, fino a che punto gli europei abbiano ancora possano incidere sulle vicende africane, visto che appunto, come stavi accennando tu, lo scambio industriale, lo scambio di prodotti, l'export-import, sono molto più girati verso la Cina attualmente gli stati africani rispetto persino alla Francia, che Macron ha anche accennato al France-Afrique, alla moneta africana agganciata all'euro in quanto ex franco africano. Ecco, è vero questo dubbio che ha Anna Maria Merlo sul fatto che in fondo avrebbe dovuto essere forse di più la Cina a occuparsi di queste vicende piuttosto che dei leader europei che ormai non incidono più tanto sul continente e vanno semplicemente a saccheggiarlo in questo modo?
Certo, però non dovrebbe essere così, hai ragione, ma non dimentichiamo che la Cina, malgrado sia una delle potenze emergenti, forse la potenza emergente di domani, è comunque un paese che ha 500 milioni di poveri, di gente che vive sotto la soglia di povertà, 500 milioni. È difficile che un paese con queste grosse problematiche, benché se abbia un'economia rampante, possa pensare a cosa succede in casa d'altri. I poveri li hanno già in casa loro, non possono dedicarsi troppo a quelli africani. E poi c'è da dire un'altra cosa, forse non piacerà a qualcuno, ma comunque la Cina perché riesce ad avere ad appalti nei paesi africani e ormai a fagocitare quasi tutto quello che è il business dei grandi lavori? Perché non si fa scrupoli di ungere le ruote che occorre ungere? Per quello che ha detto l'Africa, abbiamo visto il Kenya, l'Etiopia, il Djibouti, si rivolgono alla Cina perché la Cina non si fa scrupolo di passare le bustarelle laddove noi addirittura rischiamo la galera se facciamo delle cose del genere. No? Sì, per cui è una concorrenza difficile da sostenere e non credo che la Cina, posso sbagliarmi, ma non credo che la Cina si preoccuperà troppo dei problemi sociali ed economici dell'Africa.
Un po' come quello che incarna Descalzi, che forse è in realtà il protagonista che è andato lì accompagnato da Gentiloni. Perché anche Descalzi mi pare che abbia un'inchiesta in corso per corruzione in Nigeria.
Senti, io ti volevo chiedere un commento rispetto alle dichiarazioni che ha fatto il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, che appunto è intervenuto all'interno di questo forum e con delle dichiarazioni piuttosto aberranti e contro realtà, e definendo innanzitutto la soluzione per l'Africa piano Marshall, quindi anche un richiamo a momenti storici diversi da questo, che però hanno un forte carattere simbolico, e poi chiudendo dice la sua dichiarazione finale si chiude dicendo bisogna investire sui giovani e nelle future generazioni, questo è un prerequisito per costruire un futuro sostenibile nel continente. Quindi diciamo che c'è un'aberrazione questa affermazione, proprio perché i giovani sono coloro che stanno fuggendo, e come già prima emergeva nella diretta, fuggono da, da paesi dove i regimi violenti li perseguitano, oppure guerre intestine, oppure carestie e fame, e diciamo scappano per questi motivi qui, e quindi diciamo che stride questa dichiarazione, e sembra far nascondere un futuro veramente temibile per questi giovani, che sarebbero costretti a rimanere nel proprio paese perché i propri governanti hanno preso dei soldi dall'Unione Europea per tenerseli in patria, quindi un futuro veramente fosco.
Sì, esatto, è una valutazione più che giusta. Come sempre sono dichiarazioni che sono venate di ipocrisia, anzi direi si basano esclusivamente sull'ipocrisia. Cosa significa creare situazioni per i giovani che possano favorire la loro rimanenza nel paese d'origine? Significa niente, perché quei giovani, i soldi a chi li dà l'Europa? Cioè, quali sono i canali che possono garantire all'Europa o comunque ai donatori in senso generale che quei soldi vengono impiegati? Non è successo negli ultimi 60 anni. Che cosa hanno fatto oggi di nuovo per far sì che quei soldi vadano a destinazione laddove occorrono? Cioè, io capisco che a un certo punto ci sia un problema da risolvere dell'immigrazione, ma è inutile vantarsi di essere bravi con gli immigrati, accoglienti, eccetera, quando poi si chiudono le situazioni in questa maniera.
Sì, quando ci sembra che ci sia solamente un'ipocrisia di fondo da parte di tutti.
C'è un'ipocrisia di fondo, cioè noi dovremmo, secondo me, imparare a trattare questi leader africani per quello che sono. Intanto, perché non cominciamo a bloccare le grosse proprietà che loro hanno in Europa? Quelli non sono soldi loro. Cioè, è calcolato che il 25% del PIL di tutta l'Africa è in mano ai leader e alla loro cricca di potere. Il 25%, cioè, è una cifra spaventosa. E hanno molte proprietà all'estero. Possibile che non riusciamo a individuare quelle proprietà e non riusciamo a metterli in riga e dirgli chiaramente: guarda che adesso io controllerò ogni centesimo che ti do. Se non va nella direzione giusta, noi smettiamo di finanziarti, anzi, facciamo il potere per cercare di farti perdere, certo non con le armi perché non possiamo permettercelo, ma ci sono molti sistemi di pressione e noi non lo vogliamo fare, anche perché siamo in concorrenza. L'Europa Unita è solo una definizione, ma in realtà siamo uno in concorrenza con l'altro e cerchiamo di accaparrarci appalti. E dicevate bene prima, l'Enel, chiaramente anche, guardate anche con l'Egitto, la questione Regeni, è ovvio che ha un sacco di interesse l'Italia e deve barcamenarsi in queste cose, però insomma, bisogna parlare agli italiani in modo chiaro. Sì. A volte ci sono ragioni di Stato che possono anche spiegare certe cose, allora diciamole chiaramente.
E rispetto a questi fondi che si dovrebbero trovare per questo cosiddetto piano Marshall, la Repubblica offre dei dati, sono molto interessanti. Si parte con 44 miliardi di investimenti raccolti da Bruxelles per creare appunto quella che viene cosiddetta una nuova economia africana, che dovrebbe essere capace di trattenere i giovani. E poi, e questi sono i dati interessanti, si punta nel bilancio UE post 2020 a trovare 30-40 miliardi trovati dall'Unione Europea, che grazie ai privati dovrebbero lievitare a 350-400 miliardi per rilanciare il continente. Quindi diciamo che è evidente come ci siano degli interessi economici molto forti, che questi fantomatici privati saranno gli stessi che arrivano dall'Unione Europea, i grossi marchi, le grosse multinazionali del mondo occidentale, che vanno, continueranno a rapinare le risorse di quel territorio. E quindi noi ci auguriamo che perlomeno questi qui appunto parla di soldi per trattenere i giovani, e a noi non ci può far venire in mente che fili spinati e insomma fucili come diciamo concretizzazione della spesa di questi fondi,
o addirittura i lager che tutto sommato vogliono ricostituire al posto dei lager attualmente in funzione in Libia degli altri campi dove far confluire quelli che avrebbero un valido motivo per richiedere la protezione internazionale, e lì poi sarebbe magari l'UNHCR a dover gestire in parte questa. Probabilmente rimarranno di nuovo degli altri campi di concentramento a lungo termine per chi scappa da regimi come quello eritreo, ad esempio. Se hai altro da aggiungere su questo vertice, che si è chiuso ieri?
Non c'è molto da aggiungere, ecco. Evidentemente l'Africa ha bisogno di investimenti europei, di investimenti occidentali in genere, però voglio dire, questi investimenti vanno fatti in modo mirato, non in comunella con i leader, vanno realmente fatti per un intervento preciso, controllato, che li destini all'uso per cui sono stati fatti. Se no diventa, come dicevate giustamente voi, semplicemente un sistema che se ne infischia di quello che di quelle che saranno le condizioni dei popoli africani all'indomani della fornitura di questo aiuto finanziario, e semplicemente cura il proprio cortile, ecco, il proprio pollaio.
Va bene, ti salutiamo e ci auguriamo di fare altri aggiornamenti sul tema, magari nel prossimo
buon
periodo.
Buon lavoro.
Grazie, buona giornata.
Ciao.